Il braccio scende con delicatezza. La testina si posa sul vinile 180 grammi. Dai solchi sgorgano grandi interpretazioni. Classica in vinile 33 giri. Tuffati nel solco di una profonda emozione. La quinta di Beethoven, in edicola 7,99 €. De Agostini, 49 uscite successive, prezzo bloccato 14,99 €.
Wiki Radio. Stefano Feltri racconta il Nasdaq.
La crisi che stiamo vivendo si fonda su tante cose, sul debito, sul crollo dei consumi, ma anche sulla finanza ad altissima velocità, sul fatto che le transazioni finanziarie possono essere fulminee, in frazioni di secondo, e questo ovviamente crea degli effetti valanga pericolosissimi quando le cose vanno male. Se vogliamo trovare una data in cui questo processo è cominciato, questa espansione della finanza apparentemente senza limiti, possiamo scegliere l'8 febbraio del 1971, quando debutta il Nasdaq. Dimenticatevi i vecchi trader sudati che si sbracciano per strapparsi le azioni al prezzo migliore. Il Nasdaq è una borsa elettronica che è fatta solo di computer. È la finanza che diventa bit, impulsi che si trasmettono in pochi millisecondi. È una finanza che quindi comincia a perdere sempre più il contatto con l'economia reale.
È troppo tardi per le preghiere. Perché anche se le preghiere fossero ascoltate e avvenisse un miracolo, e lo yen facesse così e il dollaro cosà e si realizzasse anche tutto il resto, noi resteremmo morti. E sapete perché? Esistono le fibre ottiche, la nuova tecnologia, e noi siamo indietro, siamo morti.
Nasdaq è l'acronimo di National Association of Security Dealers Automated Quotation, che vuol dire semplicemente quotazione automatizzata dell'Associazione Nazionale degli Operatori in Titoli. Ed è un mercato over the counter, un termine tecnico della finanza che significa sopra il bancone, cioè dove si trattano titoli che una volta venivano scambiati nei bar di Wall Street, nei bar attorno a Wall Street, nel quartiere della finanza. Cioè nella borsa si scambiavano i titoli, diciamo così, seri, quelli normali, e poi fuori, nei bar, dove i trader, dove gli speculatori erano più pronti e più disponibili e anche un po' più spericolati, si scambiavano i titoli più rischiosi, quelli su cui c'erano meno informazioni, su cui o si vinceva tanto o si perdeva moltissimo. E oggi questi titoli over the counter vengono scambiati appunto fuori dai mercati più regolamentati, su borse per addetti ai lavori, per specialisti, amanti del rischio, come appunto quella del Nasdaq. Una delle caratteristiche dei mercati over the counter è che si fanno a trattativa diretta tra il titolare dell'attività finanziaria o un suo rappresentante e l'acquirente, e di solito si tratta per telefono o appunto per canali telematici, cioè con i computer. Sono mercati più efficienti perché i prezzi si trasmettono molto più in fretta e perché la domanda incontra l'offerta con meno ostacoli di quelli che ci sono sulle borse normali. E oggi questi mercati sono usati per esempio per derivati speculativi come i credit default swap, oppure appunto come nel Nasdaq per le società di tecnologia, quelle nuove che operano in mercati ancora da scoprire, su cui ci sono quindi pochissime informazioni e dove bisogna fare scommesse ad alto rischio. A qualcuno vanno bene, a qualcuno ovviamente vanno anche male.
Tous les Mickey, toujours plongé dans le CAC 40, dans mon ordi et mes sushis. Je parle anglais, je suis toujours bronzé dans des hôtels et des cocktails. La vie est belle. Je n'ai plus de copain, je n'ai pas de chien, même pas le spleen, ça ne sert à rien. J'ai un briefing dans un quart d'heure, je suis en tour.
Il Nasdaq porta la competizione a Wall Street, titolava il New York Times nel 1971, annunciando questa nuova evoluzione della finanza. I miei vantaggi sono grandissimi, almeno così sembravano all'epoca. Ci sono pochi soggetti, cosiddetti market maker, quelli che fanno il mercato. Sono società di brokeraggio che comprano e vendono grandi quantità di titoli. Ognuna segue alcuni titoli e il cliente basta che alzi il telefono, chiama il suo trader e questo compra o vende le azioni. Un po' come nelle borse normali, ma il vantaggio del Nasdaq è che utilizzando i computer permetteva di avere una grande efficienza nelle contrattazioni, di ridurre la differenza tra i cosiddetti prezzi bid e ask, cioè tra la miglior proposta di vendita e la miglior proposta d'acquisto. Se si riduce la differenza vuol dire che il mercato è più efficiente e quindi tutti sono più contenti. Però cosa succede? Che se si riducono le opportunità di profitto, perché si riduce il margine sulla singola contrattazione, bisogna fare grandissimi volumi di scambi, grandissimi scambi di azioni per guadagnare le stesse cifre, e quindi questo, grazie ai computer, è sempre più possibile. Più computer, più contrattazioni, mercato più efficiente, ma anche più pericoloso, perché scambiando tantissime quantità di azioni, se qualcosa va storto, i danni possono essere enormi.
Il 19 ottobre del 1987, fin dalle prime ore del mattino, l'America vive la giornata peggiore della sua storia finanziaria. All'apertura di borsa le contrattazioni riguardano solo pochi titoli. Improvvisamente gli ordini di vendita iniziano a crescere. La SEC fa sapere di essere intenzionata a bloccare le contrattazioni. È il panico. Nessuno sa quello che sta per accadere. Nessuno è più in grado di confermare gli scambi. Scatta un passaparola disastroso che invita tutti a vendere. È il crollo.
I limiti del Nasdaq diventano evidenti nel 1987. Dopo la crisi del 29, sembrava che Wall Street non dovesse più sperimentare traumi così disastrosi. E invece, nel 1987, in un solo giorno, il 19 ottobre, l'indice Dow Jones, quello principale, nella borsa di New York, crolla del 23%. È il tracollo più grave della storia, non si era mai visto un disastro così. Ci sono tante ragioni, c'è stato un boom precedente che si è esaurito, c'è stata una riforma del fisco di Ronald Reagan, che ha lasciato più soldi in tasca ai ricchi e ha permesso loro anche di investire di più, spingendo l'economia. C'è stato un cambio del governatore alla Federal Reserve, è arrivato Alan Greenspan, che poi sosterrà in ogni modo le borse. Ci sono dei problemi sul cambio del dollaro, ma ci sono anche i computer. E sono i computer la ragione che a posteriori è stata indicata come la causa della gravità di questo crollo, quello l'effetto che ha permesso una valanga che ha travolto un po' tutto, a cominciare appunto dal Nasdaq, che era la borsa più automatizzata. È successo questo, semplificando molto. C'era un sistema che permetteva di assicurare il proprio portafoglio azionario. Se il prezzo di un titolo cominciava a scendere, in automatico il computer iniziava a vendere contratti future, cioè scommetteva su ulteriori crolli nel futuro. Così, se si realizzavano, si perdeva dal lato del titolo perché valeva sempre meno, ma la scommessa si realizzava e quindi la differenza tra perdite e ricavi si azzerava quasi, quindi si rischiava in teoria meno. Ma purtroppo i computer hanno grandi vantaggi, ma hanno anche qualche difetto, e il difetto è stato che se tutti si muovono nella stessa direzione in poche frazioni di secondo, il disastro può essere grosso, e infatti il Nasdaq ne risente, ma ne risente purtroppo, o per fortuna, solo fino a un certo punto, perché aveva un limite, c'era ancora un elemento umano nel sistema. Bisognava telefonare al proprio trader e chiedergli di vendere, ma anche i telefoni e le linee telefoniche hanno un loro limite, e quindi è successo che tantissimi investitori cercavano di chiamare il proprio trader per chiedergli di vendere e di non essere travolti dal crollo, ma non ci riuscivano. E allora si è cercato in tutti i modi di eliminare anche l'ultimo elemento umano, sostituendo alle telefonate direttamente gli impulsi elettronici. Quindi il Nasdaq si è ulteriormente smaterializzato, è diventato soltanto una rete di computer, un insieme di bit, di impulsi, che muovono però enormi quantità di denaro, miliardi di dollari tutti i giorni. Il 5 dicembre del 1996 Alan Greenspan, il governatore della Banca Centrale Americana, la Federal Reserve, che appunto si era insediato proprio a ridosso del crack del 1987, mette in guardia chi voleva capire, e usa una delle sue tipiche frasi un po' criptiche, un po' allusive, ma tutto sommato anche esplicite. E in una cena di un istituto conservatore, l'American Enterprise Institute, il 5 dicembre del 1996, dice questa frase che rimarrà nella storia della finanza. Come facciamo a capire quando un'esuberanza irrazionale ha inopinatamente gonfiato i prezzi dei beni, che poi diventano soggetti a inaspettate e prolungate contrazioni, come è accaduto in Giappone nel decennio passato? Ecco, magari a voi non sembrerà così esplicita, ma nel mondo della finanza questa frase diventa un terremoto, perché Greenspan sta dicendo: attenzione, forse i prezzi sono saliti troppo, forse sta succedendo qualcosa, forse dopo questa grande crescita arriverà il crollo. E il crollo ovviamente sarebbe arrivato, ma eravamo nel pieno di una bolla, come quella che nel 600 riguardò i tulipani in Olanda, famosissimo primo esempio della follia finanziaria, quando gli investimenti si spostarono dall'industria, dalle attività produttive, al commercio assurdo e folle dei bulbi di tulipano, che non servivano assolutamente a niente, ma avevano una bella caratteristica: il loro prezzo saliva sempre e sembrava che non dovesse fermarsi mai. Quindi io compravo un bulbo a 100 e domani ero sicuro di poterlo rivendere a 200, lucrando una facilissima differenza, un facilissimo profitto. Tutti sapevano che prima o poi i prezzi si sarebbero fermati, ma non aveva importanza. E la speranza è sempre che la bolla scoppi quando il tulipano è in mano a qualcun altro.
Improvvisamente, a marzo del 2000, la bolla internet scoppia e in America spedisce in paradiso 7 milioni di dollari.
Avevo fondato un'azienda internet che si chiamava Ticket.com. Ci siamo quotati a novembre del 99 e le nostre azioni si erano piazzate fra le migliori 15 quotazioni. Poi ad aprile 2000 il Nasdaq è crollato e da $32 siamo precipitati a 4.
La bolla delle new economy sul Nasdaq si può far risalire al 1995, quando debutta in borsa Netscape, lo sfortunato concorrente di Internet Explorer, uno dei primi tentativi di sfruttare la rete, di sfruttare il web anche per fare profitti. Nel 1996 l'indice Nasdaq, che è l'indice che riassume il valore complessivo dei titoli trattati sul mercato del Nasdaq, è a 1291 punti. Nel 1998 è già arrivato a 2000 punti, grazie alle continue quotazioni delle cosiddette società .com, cioè .com, le società che operano su internet. Nel 1999 entra sul Nasdaq la Linux System e offre le sue azioni a $30. Alla fine della giornata sono salite a $239. È un rialzo del 700% in un solo giorno. Voi capite che non è normale, non poteva durare. L'11 marzo del 1999, però, l'indice Nasdaq è arrivato addirittura a 3.000 punti. Il 29 dicembre è a 4.000 punti e il 10 marzo del 2000 è ancora più alto, arriva al picco, arriva a essere 500 volte superiore al valore che aveva nel 1995, quando c'era stato appunto Netscape. Gli investitori avevano le loro ragioni. Quando parlavano di quello che stava succedendo sul Nasdaq, tra loro dicevano che il mondo era cambiato, che le vecchie regole non valevano più, che si poteva guadagnare da internet come non si era mai guadagnato da nessuna impresa manifatturiera, che la competizione era cambiata, che le prospettive di profitto erano infinite. Basta ricordare alcuni casi celebri, come quello della società Pets.com, che offriva cibo per animali sul web e che non riusciva mai a vendere davvero neanche una scatoletta, perché non aveva una rete commerciale pronta quando sarebbe servita, ma quando ha presentato la sua quotazione nel febbraio del 2000 ha raccolto subito 82,5 milioni di dollari. Milioni di dollari, cioè cifre enormi. 9 mesi dopo era fallita, perché le scatolette di cibo per animali non riusciva proprio a venderle. La rivista Wired, che dovrebbe essere specializzata in nuove tecnologie, nel 97 scriveva questo: stiamo assistendo all'inizio di un boom economico globale di proporzioni mai verificatesi prima. Siamo entrati in un periodo di crescita sostenuta che potrebbe alla fine raddoppiare l'economia mondiale ogni dozzina d'anni e portare una crescente prosperità a miliardi di persone in tutto il mondo. Stiamo cavalcando le prime ondate di un periodo di 25 anni di grande espansione economica, che contribuirà molto a risolvere problemi apparentemente insolubili come la povertà e ad allentare le tensioni del mondo. Ecco, un tantino esagerato, come ben potete capire. Però gli investitori sul Nasdaq in quel momento erano davvero ottimisti ed erano molto, molto contenti dei profitti enormi che stavano facendo. Poi la bolla scoppia, come sarebbe scoppiata poco più di 10 anni dopo la bolla immobiliare, quella dei mutui subprime, che ha tanto contribuito alla crisi che stiamo vivendo. La CNN, 9 mesi dopo il picco del Nasdaq, che era stato appunto nel marzo del 2000, già parlava di una lezione da 1,7 trilioni di dollari, cioè migliaia di miliardi di dollari per gli investitori che si erano fatti prendere dalla febbre delle dot-com, appunto la febbre speculativa dei bulbi del XX secolo, cioè le società internet. E a marzo del 2001, un anno dopo il punto di massimo, il Nasdaq era già passato da 5.000 a 2.000 punti. A ottobre del 2012 il valore era passato da 6,7 trilioni a 1,7 trilioni, era praticamente crollato. Warren Buffett, che è il maestro di tutti gli speculatori, il grande finanziere di Omaha, che ha la grande capacità di sottrarsi sempre un attimo prima del disastro, l'ha riassunta così la situazione. Niente mette a tacere la razionalità quanto le grandi somme di denaro guadagnate senza fatica. Le persone si lasciano andare a un comportamento analogo a quello di Cenerentola al ballo. Lo sanno che restando troppo a lungo alla festa, ossia continuando a speculare su società che hanno valutazioni enormi, se messa a confronto con il denaro liquido che saranno in grado di produrre in futuro, si rischia alla fine di ritrovarsi con una zucca e dei topolini. Ma nonostante questo non vogliono rinunciare a un solo minuto di quella che è una splendida festa. Ma c'è un problema. Il ballo si svolge in una sala dove gli orologi sono privi di lancette. Dopo lo scoppio della bolla speculativa, dopo la fine della sbornia tecnologica, niente però cambia sul Nasdaq. Anzi, il mercato delle nuove tecnologie continua a sperimentare e a cercare il modo di eliminare ogni traccia di umanità, ogni residuo di elemento non informatico, ogni variabile non controllabile in un algoritmo. C'è un romanzo, L'indice della paura, di Robert Harris, che racconta appunto la storia di un algoritmo di un fondo speculativo così sofisticato, così capace di elaborare il passato per prevedere il futuro, che alla fine prende vita e cerca di uccidere i suoi creatori, di eliminare gli umani che ambivano così con superbia a controllare la potenza della matematica. E quasi ci riesce. Ecco, l'indice della paura è soltanto la sintesi, la trasposizione narrativa di quello che in realtà è successo, ed è successo soprattutto sul mercato del Nasdaq in questi anni. Nel 2007 il cosiddetto high frequency trading, cioè lo scambio di titoli ad altissima velocità, gestito dai computer e in maniera completamente automatica, valeva il 30% del volume delle transazioni quotidiane. Nel 2012 era arrivato al 73%, cioè vuol dire che la grossissima parte degli scambi che avvengono sul mercato non sono il frutto di una scelta, di una persona che schiaccia un bottone, che decide così anche un po' sulla base dell'istinto, dell'intuito che cosa fare, ma sono semplicemente il prodotto di un algoritmo, di una formula matematica che da sola, sulla base di un impulso iniziale, gestisce miliardi di dollari. Appunto il mercato diventa più liquido, diventa più efficiente, diventa sempre più reattivo e sempre più pronto a correggere ogni minimo squilibrio, ma diventa appunto anche sempre più pericoloso. E quindi cominciano a verificarsi questi strani fenomeni, così all'apparenza inspiegabili in un mondo così razionale, cioè i fenomeni dei flash crash. Sono crolli improvvisi che non si possono giustificare con le spiegazioni classiche dell'andamento di borsa, con una notizia negativa, con un clima di pessimismo che si diffonde, con una dichiarazione sbagliata di un politico o di un amministratore delegato. I flash crash sono dei fenomeni quasi meteorologici, dei fulmini che colpiscono la borsa e la devastano. L'episodio più grave arriva il 6 maggio del 2010 e ha lasciato una traccia profonda nella memoria degli operatori del Nasdaq.
Wow, almost 1,000 points. We call this a capitulation. Wow, look at that, NASDAQ 100. Wow, look at that, almost 1,000 points down. That's a big shakeout.
Nel pomeriggio del 6 maggio del 2010, moltissimi titoli, non solo le azioni ma anche i derivati e gli strumenti più creativi e più speculativi, all'improvviso sprofondano. Alcuni arrivano a crollare del 15% in pochi minuti. Si registrano addirittura delle punte al ribasso del 60%. Così, senza ragione, non c'è una teoria economica, non c'è un modello finanziario che spieghi quello che è successo. Semplicemente, crolla tutto. Alla fine della giornata, però, le quotazioni si sono riprese. Il calo complessivo dei principali indici di borsa è circa del 3%. Non è stata l'apocalisse che sembrava che fosse, ma sicuramente uno degli episodi più inquietanti che possano capitare nella vita di un trader. Ecco, che cosa era successo? Non è stato semplice ricostruirlo, ci ha messo un po' la SEC, la commissione di vigilanza che controlla Wall Street, e ha concluso che era tutta colpa, appunto, dei computer. Un programma troppo efficiente, un software troppo perfetto. Un grosso venditore aveva deciso di liberarsi di grosse quantità di un titolo chiamato iMini. Aveva 4,1 miliardi di dollari da immettere sul mercato. E il software comincia a scaricare sulla borsa in pochi minuti, in pochi istanti, quanto un essere umano avrebbe potuto fare in diverse ore. Il ritmo di questa vendita, in cui a un'immissione di titoli se ne succede un'altra e un'altra ancora in pochissimo tempo, crea una valanga. La troppa efficienza del mercato diventa un problema e gli altri software, gli altri computer non riescono a reagire in tempo e quindi il mercato viene travolto, tutto crolla per una piccola imperfezione, una piccola spinta laterale, però questo sistema così perfetto non riesce a reggere. Poi si riprende chiaramente perché appunto è studiato per prevenire i disastri e per correggerli, però quel piccolo elemento umano che sono le persone dietro gli schermi hanno passato veramente momenti molto molto complessi in quelle ore in cui sembrava che il Nasdaq e la borsa di Wall Street in generale stesse andando al disastro più totale. Gli episodi di flash crash poi sono continuati, ogni volta si cerca una spiegazione, ma ormai sono accettati come un elemento imponderabile, una scheggia di caos in un mondo che sarebbe altrimenti forse anche un po' troppo noioso, perfino per i trader.
La gente vuole andare su internet per sapere cosa fanno gli amici. Serve un sito web che glielo permetta. Amici, foto, profili. Voglio prendere la vita sociale dell'università e metterla online.
Il sito ha avuto 2200 contatti in 2 ore.
Di più, ne ha avuti 22.000. Questa idea potrebbe valere milioni di dollari.
Milioni?
Ci avete fregato il sito?
Dicono che abbiamo rubato Facebook e che...
Lo so cosa dicono.
Ed è vero.
Un milione di dollari non conta. Sai cosa conta? Un miliardo.
Questa schizofrenia del Nasdaq, che da un lato è il mercato perfetto, il culmine della tecnologia, l'apoteosi della finanza informatizzata, e dall'altro però anche il mercato più imprevedibile, il mercato dove succedono le cose più strane, si manifesta nella maniera più esplicita quando c'è la quotazione di Facebook, il social network più famoso, più utilizzato del mondo, che nel 2012 è stato anche l'operazione finanziaria più importante. Sembrava l'unica boccata di ossigeno in un mondo ormai cupo e rassegnato alla recessione e al declino, però c'era Facebook che era pronta a entrare in borsa, a dimostrare che il valore dell'internet 2.0 era alto, che il valore delle relazioni, delle connessioni, dell'amicizia, si può dire con un po' di retorica, valeva miliardi. Ovviamente le cose sono andate un po' peggio. Gli investitori speravano che fosse l'inizio di una nuova corsa delle borse, forse anche di una nuova bolla che, appunto, prima di scoppiare arricchisce in tanti. Ma le cose sono andate male anche, o forse soprattutto, per il Nasdaq. La quotazione di Facebook è, appunto, data un disastro. Il prezzo di vendita con cui si è presentata agli investitori era di 38 dollari per azione. Oggi, molti mesi dopo, è attorno ai 32 dollari. Ma questa differenza non rende il panico, non rende la catastrofe che si è sfiorata nel giorno del debutto, nel giorno più atteso. E tutto, ancora una volta, per colpa dei computer del Nasdaq.
Facebook è entrato nel Nasdaq. Lo sbarco del più grande social network al mondo è stato ufficializzato dallo stesso fondatore. Dalla affollatissima Mellow Park in California, Mark Zuckerberg ha suonato la tradizionale campanella che dà il via alle contrattazioni. Anche il palazzo del Nasdaq a Times Square si è tinto di blu in onore delle quotazioni di Facebook, che vanta un collocamento record a $38 per azione, per una valutazione della società di $104 miliardi.
Pochi minuti prima che il titolo venga ammesso alla contrattazione, i trader già cominciano a vendere le loro azioni o a comprarle, a cambiare le loro posizioni, come si dice in gergo. Immettono le loro richieste nel sistema del Nasdaq e aspettano di veder cambiare i numeri sui loro schermi. C'è solo un piccolo problema, che le linee del Nasdaq, nel giorno più importante, restano mute. I computer del sistema più avanzato di commercio di titoli finanziari per via telematica non funziona proprio nel giorno in cui avrebbe dovuto funzionare alla perfezione. E per lunghissimi minuti i trader non sapevano spiegare ai loro clienti quante azioni avevano comprato e quante ne avevano vendute, cioè quanto stavano perdendo o quanto stavano guadagnando. A un certo punto il titolo di Facebook viene effettivamente ammesso alla quotazione, quindi si comincia a scambiare. E anche qui succede di nuovo il caos, perché nessuno ha ben chiaro che cosa sta succedendo, cioè se il prezzo che leggono sugli schermi è quello a cui hanno comprato le azioni o no, se stanno perdendo milioni di dollari o se li stanno guadagnando. Le banche responsabili del collocamento entrano nel panico, perché sono loro esposte in prima linea con i loro soldi per gestire, per appunto offrire al mercato queste azioni, ma non si capisce che cosa sta succedendo. Il Nasdaq manda una mail per scusarsi, chiede venia per i ritardi nelle operazioni, ma tutti i trader, tutti gli operatori sono nel panico, non riescono a dire ai loro clienti che cosa sta succedendo.
Hey, Jim, 42-43, what do you reckon? 42-43.
No, look, it's not bad. I mean, obviously, I think that the volume is only 85 million. I would have expected more volume. This is a sign that there's not a lot of flipping going on. I think that's positive. It's a nice...
Nella fascia di punta delle contrattazioni vengono scambiate 12 milioni di azioni di Facebook. È il momento più intenso di tutta la giornata finanziaria, su tutte le borse del mondo. Tutti sono concentrati sul Nasdaq. A fine giornata Mark Zuckerberg, il fondatore di Facebook, non è affatto contento di come è andata l'operazione. Doveva essere una giornata di festa, è diventata una giornata di terrore finanziario. E nelle agenzie finanziarie, nella stampa finanziaria, circola addirittura la voce che stiano pensando i dirigenti di Facebook di spostare tutto sul New York Stock Exchange, cioè sulla borsa normale di New York. Poi ovviamente cominciano mesi di cause legali, di battaglie in tribunale, di clienti che chiedono i danni alle banche, di banche che chiedono i danni al Nasdaq, e anche Facebook chiede appunto di essere risarcita ai gestori del mercato telematico per i danni che hanno subito. L'UBS, l'Unione delle Banche Svizzere, questo colosso bancario che è in Europa, in Svizzera, ma che opera moltissimo in America, ha subito un danno di €290 milioni e anche loro chiedono che sia il Nasdaq a pagare il conto alla fine.
Fallout from Facebook's botched initial public offering still lingers, and UBS, a financial services company headquartered in Switzerland, says it took a worse than expected financial loss because of the IPO. Here's Business News Network.
Shares of Switzerland's biggest bank are sliding in New York as UBS's second quarter profit plunged 58%. UBS says it suffered a $356 million loss.
Ecco, era difficile dire in quei giorni se il Nasdaq avrebbe potuto sopravvivere a un tale danno di immagine e anche di sostanza, però sembra di sì, sembra che il Nasdaq tutto sommato forse non tornerà ai fasti degli anni 90, ma sopravviverà egregiamente, perché anche se sono rimasti scottati, anche se dall'87 al 2012 il passaggio della finanza dagli uomini ai computer, dall'intuito dei trader agli algoritmi creati dai fisici ha creato tanti danni, ha creato tanti problemi e ha fatto trasformato la finanza in qualcosa di ancora più etereo e imprevedibile e pericolosissimo, questo processo non è certo destinato a fermarsi.
L'8 febbraio 1971 a Wall Street nasce il Nasdaq, il primo mercato affidato ai computer. Stefano Feltri l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo, con Clementina Palladini, Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.